RT, un mondo di musica e di informazione.
Conference Call, la cultura alla radio. Benvenuti e bentrovati. Questo progetto che ha l'ambizione di far conoscere quello che accade nel mondo del web durante la pandemia, quando è quasi impossibile ritrovarci per parlare, per discutere, per conoscere. E quindi noi portiamo queste discussioni, queste chiacchiere nella nostra emittente. Quindi grazie per seguirci così in tanti, ci fa piacere. Oggi abbiamo un progetto ambizioso e importante, forse più di altri che abbiamo già sentito, e quindi ho il piacere di presentare un libro scritto da un personaggio che adesso andremo un po' a raccontare. Non lo farò io, lo faranno coloro che sono convenuti in questa riunione, che devo dire si è tenuta dal vivo proprio nella sala consiliare della provincia di Perugia, e alla presenza di tante autorità, tanti illustri appartenenti al mondo della cultura, al mondo del sociale, insomma, importante della nostra regione. Dico nostra perché sapete che la nostra emittente RT 101 e 100 trasmette dall'Umbria in tutto il mondo, per carità. Quindi buon ascolto, vi dico soltanto il titolo di questo libro, che è Da Cartago Nova a Casilinum, un libro che narra di un gruppo di perugini che, per ragioni che poi sentirete, viene coinvolto nella seconda guerra punica. A raccontarci di questo e di molto altro è lo scrittore, proprio lui, ma insieme a tanti relatori, Luigi Bandiera. A tra poco, intanto ascoltiamocelo, poi parleremo anche di chi sono i personaggi che hanno voluto intervenire a questo incontro in diretta, seguito anche in streaming e poi sulla nostra emittente. Questa è Conference Call, la cultura alla radio.
Le vicende narrate in questo mio libro si inquadrano nella seconda guerra punica, 218-201 a.C., combattuta come la prima e come quella che seguì molto più tardi, tra Roma e Cartagine per la supremazia nel Mediterraneo e non soltanto. Nelle vicende narrate giganteggia la figura di Annibale Barca, condottiero cartaginese, educato all'arte della guerra, strateg, coraggioso e astuto, animato da profondo e antico odio contro Roma, inculcatogli fin dalla prima fanciullezza dal padre Amilcare Barca. La sua genialità militare, le sue strategie e le tattiche ancora oggi sono studiate nelle accademie militari. Annibale, a soli 27 anni, si trovò ad essere capo indiscusso di quello che si potrebbe dire un regno iberico cartaginese, formalmente dipendente dal Senato di Cartagine, ma di fatto autonomo, con un grande esercito e una cassa pressoché inesauribile. Un esercito che inflisse tali e tante sconfitte agli eserciti romani da mettere in pericolo la stessa sopravvivenza di Roma. Nella drammaticità degli avvenimenti e nella crudeltà delle stragi di decine di migliaia di combattenti e di cittadini inermi, accendono la fantasia e catturano la nostra attenzione alcuni episodi, tra i quali il leggendario passaggio delle Alpi di quell'esercito al comando del giovane stratega cartaginese. La Cartago Nova, fondata da Asdrubale, cognato di Annibale, alla pianura di Ivrea, 1600 chilometri, un percorso non soltanto difficile per la natura dei Pirenei e delle Alpi, ma anche per le tribù ostili incontrate, per il numero dei soldati mercenari libici, spagnoli, numidi, certi e di altre etnie, per un totale di 40.000 fanti, 9.000 cavalieri, 37 elefanti, animali da soma e carriaggi. La scelta di Perugia è felice e non casuale. Non casuale perché nel lungo racconto si tratta anche di Perugia, o meglio, di un contingente militare di una coorte di circa 500 uomini coinvolti, quali cittadini di una città federata di Roma, che presero parte insieme alla coorte prenestina alla difesa della città fortificata di Casilino, oggi Capua. Quei soldati erano il contributo che Perugia, come Preneste e come altre città alleate di Roma, doveva prestare in quella che fu infine una causa comune, la difesa non soltanto di Casilino, ma anche di Roma e di ogni città italica, esposta allo spirito di conquista e al desiderio di fare bottino dei cartaginesi.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Conference Call oggi si occupa di Luigi Bandiera. Luigi Bandiera è uno scrittore a tutti gli effetti, ha anche un sito, io vi invito ad andarlo a visitare, che è www.luigibandiera.it, dove troverete altre opere. Questo in particolare di cui stiamo parlando oggi è un romanzo storico, riferimenti precisi, importanti, conosciuti, che poi vengono un po' sapientemente mescolati con qualcosa che va a riempire le lacune che, ahimè, ci sono in un periodo così lontano. Siamo nel periodo della Seconda Guerra Punica. Bene, a parlare di questo libro non sarò certo io, ma sono illustri relatori. Tra gli altri c'è il presidente della provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, il procuratore Fausto Cardella e poi il prefetto di Perugia, Armando Gradone, e il nuovo procuratore generale, lui collegato in streaming, procuratore generale della Repubblica di Perugia, Sergio Sottani, e poi due illustri personaggi, due professori, due amanti della letteratura, della scrittura e anche della storia, che sono il professor Mario Tosti e il professor Pasquale Guerra. Tutto questo a condire un incontro bello, un incontro dove si è parlato davvero ad ampio respiro di cultura, di storia, di conoscenza, ma soprattutto di voglia di raccontare a 90 anni, perché poi l'autore, insomma, è un giovincello dentro, ma che ha il suo vissuto. Quindi continuavano ancora ad ascoltarlo, ascoltare lui e gli illustri ospiti per questo libro, che voglio ricordarlo perché è in vendita e vi invito proprio ad acquistarlo, da Cartago Nova a Casilinum, un libro che ci porta in un periodo lontanissimo, ma talmente lontano che io l'ho sentito veramente vicino.
Ascoltiamo adesso il procuratore Fausto Cardella per parlare di questo libro e anche molto molto di più.
Conference Call, la cultura alla radio.
Perugia ha molte ragioni di fascino, ma una di queste dipende dal fatto che ci puoi stare da tantissimi anni, come capita a me, ma scopri sempre, hai sempre la possibilità di scoprire delle cose nuove. Ne parlavamo prima con il presidente Severini, che ringrazio dell'onore che ci fa essendo venuto a trovarci, anzi, siccome so che è uno studioso anche di storia, se poi vorrà intervenire e dirci la sua opinione, saremo felicissimi di sentirla. Dicevo, per esempio, l'altro giorno, camminando, facendo le mie passeggiate mattutine, ho imboccato una strada che non è facile, alla quale non si fa facilmente caso. Dopo due curve mi sono trovato di fronte un arco, una porta, una delle porte di servizio, diciamo così, della seconda cinta di mura di Perugia. Bellissima, bellissima anche perché incastonata in una serie di stili architettonici sopravvenuti, e veramente nell'insieme è una cosa, una vista nuova che non mi aspettavo, non immaginavo che ci fosse, o meglio, potevo immaginare che ci fosse, ma non l'avevo mai vista. La stessa cosa che capita con l'architettura: possiamo trovare tanti scorci a Perugia, possiamo camminare tanto, ma troveremo sempre qualcosa di nuovo che non abbiamo visto. E avviene anche con la storia. Allora io rivendico la scoperta, questa scoperta di questo episodio, che in qualche modo, di questo spicchio di storia perugina che era sconosciuto a me, ma credo anche sconosciuto a molti. E la scoperta è avvenuta nel corso di un'amabile conversazione davanti a un caffè con il generale Bandiera, che ovviamente ringrazio anche della sua presenza e saluto, e così, parlando del più e del meno, è venuto fuori questo episodio che è narrato e toccato nel libro di Luigi Bandiera, cioè del padre del generale. Un libro, dirò subito, poi ne parlerà il professor Pasquale Guerra dal punto di vista letterario, e quindi non voglio invadere il suo campo, mentre dal punto di vista storico il professor Mario Tosti, che è uno storico dell'era moderna, ma sapete, quando c'hai gli strumenti del mestiere puoi affrontare qualunque periodo. E quindi ringraziamo tutti e due, il professor Tosti e il professor Guerra, di aver accettato l'invito a raccontarci dal loro punto di vista, dal loro angolo visuale, che cosa dice questo libro, che io così mi azzardo a collocare nel novero di questo genere letterario ormai in vigore da moltissimo tempo. Cioè, Truman Capote ha cominciato, è uno dei principali esponenti di questa non fiction, si chiama, cioè sono racconti, romanzi, in cui il nucleo centrale è storia, è rigorosamente storia, documentata e certa, però con la fantasia dell'autore, una fantasia realistica dell'autore che colma quegli spazi vuoti che ovviamente i documenti e la narrazione storica non ci ha potuto tramandare. Quindi ne viene fuori un mix leggibilissimo, godibilissimo, in cui si imparano episodi, ma nello stesso tempo si ha la possibilità di goderseli, di leggerseli come se fossero un romanzo. Ma di che parliamo? Parliamo della strenua difesa, l'ha detto prima il professore, di Casilino da Annibale. Ma che ci azzecca, direbbe un mio collega, un nostro collega di qualche anno fa, che cosa ci azzecca Perugia con Casilino e con la difesa da Annibale? Annibale aveva già fatto le sue scorribande nel Perugino, la storia del Trasimeno era di qualche mese prima. E che c'entrano? C'entra perché c'è una coorte, un manipolo di valorosi perugini che partecipano a questa difesa, partecipano a questa guerra. E ce l'ha raccontata il professor Bandiera, ma oggi ce ne parlerà il professor Mario Tosti, ringraziandolo ancora una volta della sua partecipazione e della sua presenza. I can see clearly now, the rain is gone. My way, gone are the dark.
gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. I think I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny.
Santini Arredamenti e Falegnameria a Gualdo Tadino, la primavera arriva con i colori del risparmio.
Per il tuo comfort ti consigliamo di approfittare della promozione su reti, materassi e poltrone relax, attiva proprio in questo periodo. Santini Arredamenti e Falegnameria, la qualità e il prezzo migliore sempre. Santini Arredamenti a Gualdo Tadino, via Flaminia, chilometro 186, telefono 075 914 1520, www.santiniarredamenti.it.
Nascere è venire alla luce, ma c'è chi nascendo passa dal buio al buio, dal silenzio al silenzio. Sono le persone sordocieche. La Lega del Filo d'Oro le accompagna nel cammino della vita, aprendo per ciascuna di loro spiragli di serenità. Chi ha avuto la fortuna di attraversare la vita nella luce può fare qualcosa di davvero importante. Un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Chiamaci al numero verde 800 96 96 00.
I ricordi più belli della tua vita. Con noi di RTI sei pronto a riviverli appieno.
Set your
Conference Call alla Cultura Radio, questo progetto di portare nelle vostre auto, nelle vostre case, ovunque voi siate, al lavoro, un po' di storia, un po' di cultura, un po' di voglia di tornare a una normalità. Un progetto che parte appunto dalla sala consiliare della provincia di Perugia, che è quello di riportare le persone, ovviamente contingentate perché ancora non siamo fuori dalla pandemia, però devo dire che già sentire relatori dal vivo, sentire l'autore che era in collegamento perché non vive nella nostra regione, ma comunque insomma lo sentivamo benissimo con collegamento perfetto, che è Luigi Bandiera, e questo progetto appunto che nasce là dentro è stato seguito in streaming ed ora lo stiamo proponendo in una versione radiofonica con la nostra emittente RT 101 e 100, 46 anni di storia, una storia da raccontare. Quella che stiamo raccontando ora è molto più lontana, lo facciamo con questo libro di Luigi Bandiera, Da Cartagonova a Casilinum.
Ascoltiamo adesso il professor Mario Tosti, professore ordinario di storia moderna presso l'Università degli Studi di Perugia, che ricostruisce la figura di Annibale.
Testi come questi rendono un servizio al senso stesso della nostra identità e della cultura occidentale, perché appunto essendo divulgativi non hanno quella ambizione, no, di essere premiati da qualche parte, ma hanno l'ambizione di diffondere, no, più possibile, di divulgare più possibile personaggi, fatti, eventi che in realtà, no, non rischiano, ecco, di essere dimenticati. Ecco, poi sul testo brevemente alcune riflessioni, soprattutto su, diciamo, dal punto di vista storiografico, no? su che cosa ha significato nel percorso della storia romana, ma anche della storia europea occidentale, questa vicenda che viene narrata nel volume. Tutto parte dalla prima guerra punica, che si concluse nel 241 a.C. I cartaginesi furono sconfitti alle isole Egadi, i romani estesero il proprio dominio su tutta l'Italia peninsulare, sulla Sicilia, le isole circostanti. Cartagine perse anche la Sardegna, la Corsica e naturalmente divenne padrona del Mediterraneo. Per Cartagine perdere la prima guerra significò attraversare un profondo periodo di crisi, di travaglio economico e sociale, perché appunto la sconfitta aveva messo in discussione il suo monopolio sui commerci marittimi. C'era un partito, e qui viene ben specificato appunto dall'autore, il cui capo era Annone, un partito oligarchico che aspirava in realtà ad una intesa pacifica con Roma, dice lasciamogli il Mediterraneo, guardiamo all'Africa, no? Che appunto non toccasse gli interessi romani. Però dall'altra c'era appunto l'altro partito, il partito che si contrapponeva, quello dei Barca, ostile a Roma, e il capo era Amilcare, padre di Annibale, che prese il potere e invece che all'Africa si rivolse alla Spagna, dove tra parentesi, no, i romani avevano anche qualche ormai piazzaforte tipo Sagunto e altri. Conquistarono la penisola iberica come punto di partenza per la ricostruzione di un nuovo impero cartaginese. Naturalmente lì ci fu poi una successione, il Asdrubale prima, dopo diciamo Amilcare passò al genero Asdrubale, detto il Bello, morì anche lui nel 221, e appunto a quel punto l'esercito passò in mano al 25enne Annibale. Era un personaggio, diciamo, poi lo si dice bene dalle fonti, no, ritenuto invincibile, alto, robusto, con grande forza, un dio calato sulla terra, forse invincibile veniva ritenuto, ma comunque amatissimo dai suoi soldati e soprattutto, ecco, diciamo, plagiato da quello che era l'elemento dei Barca, l'odio contro Roma e contro i romani. E naturalmente Annibale concepì questa impresa che, a pensarci anche oggi, è insomma impressionante, ecco, no? Nel senso che lui voleva in qualche modo partire dalla Spagna, attraversare la Francia, valicare le Alpi e giungere prima dell'inverno nella pianura padana, ma con un esercito che, cito dai numeri del volume, 50.000 fanti, 9.000 cavalieri, 37 elefanti. Insomma, dico una cosa straordinaria, pensiamo che Napoleone già qualche secolo più tardi trovò difficoltà a fare, e quando ancora le strade erano migliori, ecco, pensiamo che cosa rappresentasse allora nel 221 avanti Cristo. Ecco, l'ha accennato anche l'autore nel suo breve intervento, aveva un modello, si ispirava al grande Alessandro Magno, era astuto, era forte, aveva secondo me però un punto, diciamo, di forza ma anche di debolezza, che era la composizione del suo esercito, che era un esercito mercenario, che era un esercito che andava sempre comunque appagato, che andava sempre comunque ricompensato, perché il rischio era appunto che poi si disperdeva. E, però ecco, erano diversi per lingua, erano diversi per cultura, erano diversi per struttura fisica, molto, molto importante. Io non lo conoscevo, ma insomma, ecco, queste, i frombolieri delle Baleari, no? Tutte queste diversità che lui riusciva con il suo carisma a tenere in piedi. E poi quello che emerge anche dal volume, ne fecero le spese 70 abitanti, non ricordo di quale città del meridione, che vennero passati per la spada perché sospettati di essere spie di Annibale. Cioè lui era abilissimo a infiltrare, no, nelle città nemiche, a infiltrare nelle avversari delle spie, delle persone, degli informatori, diciamo così, e anche accettava i disertori, nel senso, no, dell'esercito nemico. E poi naturalmente era, possiamo dire, anche se proveniva dalla Spagna, no, aveva questa capacità, lo dimostrò a Cannes e anche al Trasimeno, di scegliere esattamente il luogo in cui dare battaglia, no? Cioè era veramente scientifico il suo modo di calcolare il punto esatto dove conveniva a lui e al suo esercito affrontarsi. Pensate che dunque quando arrivò in Italia praticamente l'esercito gli si era quasi ridotto della metà, però riuscì a sconfiggere i romani al Ticino, al Trebbia, anche perché si unirono all'esercito di Annibale 20.000 Celti che non avevano accettato, dovevano di liberarsi dai romani, e poi c'è il freddo intenso, giustamente ricorda come perse quasi tutti i suoi elefanti, solo uno, il famoso mitico Surus, riuscì a sopravvivere, poi se ne fece mandare altri da Cartagine, saranno l'elemento importante per l'assedio appunto di Casilino. Diciamo, quale fu l'errore, se ci fu un errore di valutazione? Che lui immaginava una guerra lampo, con una o due vittorie sul campo pensava cosa? Non di abbattere i romani, ma pensava di rompere la coesione dei romani con le altre tribù con cui aveva fatto, si erano federati. Perché questa, ecco, la differenza, può sembrare una debolezza dei romani, ma in realtà fu l'elemento che li portò a vincere. Perché? Perché soprattutto nell'Italia centrale questa federazione era talmente radicata e talmente forte, no, che resse, non resse, no, nel nord e poco nel sud, ma resse al centro, e gli permise di avere sempre nuove forze e un esercito che sembra, quando leggiamo i numeri del volume, no, 5.000-8.000 morti nel giro di si ricostituiscono corti e altro, quindi riuscivano, insomma, ecco. Sul Trasimeno è interessante perché qui c'è una storia, qui forse Bacchetta lo sa, ma il primo volume serio, scientifico, no, pubblicato sulla battaglia del Trasimeno nel 1978 è stato edito dalla provincia di Perugia. Un tragico destino alla fine, quello di Annibale, che è uno sicuramente dei più grandi condottieri di tutti i tempi, ma alla fine non solo non ha conseguito la vittoria sul nemico che odiava tanto fin da bambino, ma non ha neppure ottenuto di essere così rilevante nella storia della sua vendetta.
Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima tenderò i predoni, arriveranno in molti e solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lo
lotterò mai per un compenso. Lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte. Ti difenderò da incubi e tristezze. Ti riparerò da inganni e maldicenze. E ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure. Per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco. Con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio grande, amore che mi credi. Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio grande, amore che mi credi. Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco. Niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male. E quando cadrò tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze. Lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste. E ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno. E attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente. Io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio grande, amore che mi credi. Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio grande, amore che mi credi. Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci saranno luci accese di speranze. E ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
Buongiorno dalla redazione sportiva. La nuova Inter di Simone Inzaghi ripartirà da Romelu Lukaku. La conferma su un suo futuro ancora in nerazzurro arriva dallo stesso attaccante belga. Sì, resto all'Inter. Forse non dovrei ancora dirlo, ma ho già avuto contatti con l'uomo che probabilmente diventerà il nuovo allenatore, ha ammesso Lukaku, svelando di aver già parlato con Simone Inzaghi. Il tennis, giornata fitta per gli italiani al Roland Garros, sono ben sei i nostri portacolori che andranno in campo per il secondo turno del torneo francese. Si parte alle 11 con Matteo Berrettini, numero 1 d'Italia, che affronta l'argentino Federico Coria, e dall'altra da Andreas Seppi, che se la vedrà con il sudcoreano Sun Kwon. A seguire contemporaneamente o quasi il derby tra Jannik Sinner, Gianluca Magher, Camila Giorgi se la vedrà con la russa Gracheva, Lorenzo Musetti con il giapponese Yoshito Nishio e Jasmine Paolini con la greca Maria Saccari. A chiudere le danze ci penserà Marco Cecchinato con l'australiano Demi Noor in una sorta di rivincita del primo turno di settembre 2020. Basket, sono quattro le partite dei playoff NBA 2021 che si sono tenute questa notte. Ad aprire il balletto delle partite è stata gara 5 tra Washington Wizards e Philadelphia. I Sixers, benché privi della loro stella Joel Embiid, si sono imposti con un nettissimo 112-129 e hanno chiuso la serie con un secco 4-1. Al secondo turno a Philadelphia troverai Atlanta Hawks, i quali proprio questa notte hanno archiviato la serie con i New York Knicks, vincendo gara 5 al Garden con il risultato di 103-89. Tutto facile per gli Utah Jazz, che stendono 110-126 Memphis Grizzlies e a loro volta archivano la pratica con un netto 4-1. Infine i Mavs hanno trionfato 105-100 contro i Los Angeles Clippers allo Staples Center, espugnando così l'arena avversaria per la terza volta nella serie. Rovigo è campione d'Italia nel rugby. Nella finale scudetto giocata ieri al plebiscito di Padova, battuto per 23-20 l'Argos Petrarca, che giocava in casa avendo vinto la stagione regolare della Top Ten. La finale scudetto è al Cardio Palma e si è risolta a tempo scaduto. In pratica il titolo è stato assegnato dal video assistente dell'arbitro. Il Petrarca Padova era avanti 20-16 quando all'88esimo Griff è riuscito a schiacciare sulla linea di meta. L'arbitro ha avuto dei dubbi e ha chiesto l'intervento del Television Match Officer, quindi l'assegnazione della meta. Il pubblico rodigino è esploso, i giocatori del Petrarca si sono messi le mani nei capelli e tre fischi di fine match hanno proclamato Rovigo campione d'Italia. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
RT stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind. Step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind.
RT 101 e 100, questa è Conference Call, sono Claudio Zeni e vi porto nel mondo della cultura quello che si sta muovendo e viva Dio anche dal vivo. L'abbiamo fatto con il personaggio di oggi, Luigi Bandiera. Vi invito a visitare il suo blog www.luigibandiera.it per scoprire tutti gli altri lavori che nel tempo ha collezionato. Oltre a questo libro, a questa sua ultima fatica, ne sta scrivendo altri, credo, 2 o 3, a 90 anni, e questo ci dà speranza, questo ci dà soprattutto anche la voglia, non dico di scrivere, ma soprattutto di leggere, perché la cultura ci rende liberi, e questo lo dico ogni tanto, ma lo penso profondamente. Quindi grazie a Luigi Bandiera e grazie anche a chi ha voluto parlare del suo libro, dei suoi racconti. Lo ricordo tra i tanti: il presidente della provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, e poi il procuratore Fausto Gardella, già procuratore generale della procura presso la Corte d'Appello, un po' lungo ma è così, di Perugia, e c'è anche il nuovo procuratore generale, era collegato online, Sergio Sottani, e poi il prefetto Armando Gradone, e poi coloro che devono poi spiegarci che cosa c'è di buono in questo libro, e c'è davvero tanto di buono, il professor Mario Tossi e il professor Pasquale Guerra. Tutto questo a condire un libro
davvero imponente, importante, ben scritto, fruibile da tutti. E il titolo è Da Cartago Nova a Casilinum, scritto dall'autore Luigi Bandiera. E su questo devo dire che tra i tanti ospiti, tra le tante autorità, c'era anche il comandante della Regione Carabinieri Umbria, Antonio Bandiera. Cognome dovrebbe dirci qualcosa, infatti il generale Antonio Bandiera è figlio di Luigi Bandiera, l'autore. Questo un altro collegamento in più, oltre alla spedizione dei Perugini in questa seconda guerra punica, c'è appunto questo ulteriore collegamento nuovo, che è la presenza del figlio dell'autore Luigi Bandiera, appunto Antonio Bandiera, generale dei Carabinieri qui a Perugia in Umbria. Bene, questa è Conference Call, ci troviamo tra qualche momento dopo aver ascoltato il professor Pasquale Guerra.
Ma io volevo fermarmi su alcuni aspetti un po' più letterari, appunto riprendendo anche il discorso sulle fonti, perché Luigi Bandiera ha una scrittura che non è una scrittura così un po' di chi si avventura nel mondo della storia, ma ha all'attivo numerose pubblicazioni che spaziano appunto fra romanzi storici, saggi, articoli di giornali, guide. I suoi interessi sono stati interessi prettamente, diciamo, non solo storici, di storia locale, ma anche sull'arte ha scritto, sull'archeologia, addirittura guide, sulla musica. Ecco, allora tutto questo ha portato una scrittura molto asciutta, una scrittura scorrevole, per cui questo suo volume Da Cartago Nova appunto a Casilinum è un libro che io non definirei un romanzo storico, perché ce ne abbiamo tanti di romanzi storici dove la storia, diciamo, è un pretesto, è uno sfondo dove inserire delle vicende, e nemmeno un saggio, è un testo di divulgazione, pare quasi a un diario di bordo, perché noi vediamo proprio il viaggio di Annibale, che da Cartago Nova a Sagunto, come diceva il professor Tosti, poi l'arrivo nella pianura Dana, le varie battaglie fino poi al Trasimeno e sull'Adriatico e poi Canne e diciamo poi Casilinum eccetera. Ecco, questo è che il diario, diciamo, di bordo di Luigi Bandiera è proprio un viaggio, e l'altra bellezza, diciamo, di questa sua scrittura è che porta il lettore direttamente all'interno di queste vicende, cioè noi non siamo soltanto delle semplici lettori, e la sua scrittura ci porta direttamente lì dove Annibale sta procedendo, lì dove ci sono i vari interventi militari o interventi di Ozi, come abbiamo detto, eccetera. Quindi ci fa partecipare a queste vicende. Ecco, parlavo appunto di romanzi storici. Noi l'abbiamo proprio ospitati in questa sala e poi anche a distanza nel periodo del lockdown alcune scrittrici, per esempio penso a Ben Pastor, una scrittrice italo-americana che ha tratteggiato per esempio un romanzo storico con la figura di Martin Bora, che è un grande ufficiale tedesco, ma che dal 1939 ci porta fino al 1944-45, ma è appunto lo sfondo storico ben documentato, perché la signora Pastor ha potuto consultare archivi militari anche nell'Unione Sovietica eccetera all'epoca. Ecco, ma questa sua ricostruzione, diciamo, è una ricostruzione che gli permette di fermarsi soltanto a narrare del personaggio, quindi a creare vicende, inventare personaggi. Ecco, nei libri in questo libro in particolare di Luigi Bandiera non c'è invenzione, perché diciamo c'è una grande aderenza a quella storia che il professor Tosti prima citava. Del personaggio di Annibale si sono occupati nella storia antica, grandi autori. Voi pensate, abbiamo le fonti greche che possono andare dallo stesso, primo è stato Polibio a parlarne nelle sue storie, siamo fra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo, il geografo Strabone, e poi abbiamo addirittura Appiano di Alessandria d'Egitto, ma ci abbiamo anche quelli che in modo particolare Luigi Bandiera ci cita, e Cornello Nepote, e oltre a Polibio, Livio e Silio Italico, che sono veramente molto importanti. Ecco, La narrazione allora procede in questo modo, cioè il professor Tosti diceva che non ci sono note, giustamente, però quel testo che lui prende di Silvia Italico, oppure di Tito Livio, o di Cornello Nepote, ce lo fa digerire attraverso quelle bellissime descrizioni che entrano vivamente. E allora abbiamo delle pagine interessanti dove la storia, diciamo, procede lentamente e attraverso questo viaggio, veramente un periodare che ci porta accanto ad Annibale. E poi abbiamo quelle piccole invenzioni dove non sono soltanto, diciamo, delle pure invenzioni che servono alla storia, ma sono soltanto dei fatti che corroborano questa storia. E qualcuno l'ha presa anche dai vari aneddoti che circolavano su Annibale. Un'altra cosa che mi è molto piaciuta, anche per un accostamento che vorrei fare adesso, i discorsi di Annibale. Ecco, ci sono delle pagine dove Annibale esorta i suoi soldati, anche prima dell'assedio e l'attacco a Casilino, e in altri momenti. Ecco, l'esercito viene esortato come un grande generale, viene esortato, e quei discorsi sono, diciamo, di efficacia pari a quelli che Pericle noi leggiamo nella grande monumentale guerra del Peloponneso di Tucidide, perché anche Tucidide lavora in questo modo, cioè ha dato a Pericle nella battaglia, in quelle guerre del Peloponneso, questa grande forza oratoria dei discorsi. E quindi ci ho visto anche questo accostamento, per cui Luigi Bandiera spazia con questa storia antica, l'ha digerita e ce l'ha propinata veramente saggiamente in questa sua opera. Ecco, dicevo ancora il ritratto di Annibale. Bene, Luigi Bandiera di Annibale non ci porta un ritratto, diciamo, o di parte, perché molti storiografi, soprattutto di latini, ci hanno portato di Annibale, sì, grande condottiero, però un condottiero che a livello di moralità, diciamo, lasciava molto a desiderare. Il nostro autore è scevro un po' da questi giudizi, è molto autonomo e porta delle sue conclusioni che, diciamo, sono veramente conclusioni di chi ha studiato veramente il personaggio e ha studiato queste fonti.
Oggi è stato un giorno importante, lo dico perché vedere relatori dal vivo, vedere le autorità di nuovo in movimento, vedere un palazzo come quello della provincia di nuovo pieno di vita, e quello del consiglio provinciale ha dato a tutti un motivo di speranza, un motivo di anche di soddisfazione. Tutto questo per creare un evento che è la presentazione del libro Da Cartago Nova a Casilino, ma scritto da Luigi Bandiera, il novantenne Luigi Bandiera. E noi l'abbiamo ascoltato tutti, e i vostri riscontri, le vostre telefonate, le vostre mail ci danno conferma e ci dicono che la strada è quella giusta, che è appunto quella di raccontare ciò che accade nel mondo della cultura anche sulla nostra emittente RT 101.100. Vi ringrazio ancora per la vostra attenzione, ringrazio tutti i relatori, tutte le autorità che hanno partecipato, e ringrazio soprattutto, e un abbraccio fortissimo, all'autore Luigi Bandiera, suo figlio che ora è comandante della Regione Carabinieri Umbria qui a Perugia. Di nuovo a tutti, al prossimo appuntamento. Io sono Claudio Zeni, questa è Conference Call, la cultura alla radio.